riaprono i musei, dove le zone sono gialle ovviamente, meglio possono riaprire, ma non tutti lo faranno subito, e a Milano sentiremo che cosa succede dall'assessore Filippo Del Corno. Da domani 25 aprile sarà online il Museo della Resistenza di Milano, così si potrà conoscere il progetto del museo che sorgerà a Porta Nuova. Ricordati di non dimenticare, a Torino, a Porta Palazzo, mostra sul grande partigiano Nuto Revelli. Barca Nostra è tornata ad Augusta, sarà il cuore del giardino della memoria, mai come in queste ore attuali. Mostre che possiamo già visitare: Riccardo Arena, la Galleria Milano, e Cubismo e Cubisti allo spazio Ert di Vi Mercate. Un atto vandalico sul progetto di arte pubblica di Karim El Mahdafi, trasformato però in opera d'arte arricchita, e vedremo come, ve lo raccontiamo con il fotografo stesso. Buon sabato, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali, e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Apriamo subito con una bella notizia, l'assessore alla cultura di Milano Filippo Del Corno.
Questa configurazione, diciamo, di apertura, di attenzione ai protocolli di sicurezza ci permette dal 27 aprile di riaprire tutte le collezioni permanenti dei musei. Museo del Castello, Casa Boschi di Stefano, la Galleria d'Arte Moderna, l'Acquario Civico, il Museo del Risorgimento, il Museo Archeologico, Palazzo Morando, il Museo del Novecento, il Museo di Storia Naturale. Tutti i nostri istituti, quindi, saranno aperti al pubblico con due importantissime novità. Abbiamo infatti il riallestimento di due piani del Museo del Novecento, con una riconfigurazione del percorso espositivo e anche dell'apparato curatoriale, molto importante e molto rilevante, perché permette davvero di considerare l'esperienza della visita museale al Museo del Novecento come una completa immersione in quella che è stato lo sviluppo e la storia dei linguaggi artistici del secolo appena trascorso, con una particolare attenzione evidentemente alla produzione del nostro paese, che poi ci porta e ci accompagna alle soglie del contemporaneo, alle soglie della contemporaneità. Un altro riallestimento importantissimo è quello molto atteso, ma devo dire di straordinaria bellezza, che è la sezione di mineralogia al Museo di Storia Naturale. Un riallestimento che è stato effettuato secondo principi scientifici e curatoriali estremamente innovativi, così come di grande innovazione è la qualità dell'allestimento, che permette di entrare in un rapporto del tutto nuovo con la preziosissima collezione mineralogica del nostro Museo di Storia Naturale e anche di ricostruirne la storia. Una cosa che ci tengo a precisare è che in questo nuovo allestimento viene dato grande attenzione a un principio estremamente significativo, che è l'attenzione a quella che è la geodiversità e quindi alla molteplicità di presenze appunto mineralogiche nel nostro pianeta, che ci permette anche di capire non soltanto come il nostro pianeta si è formato, ma anche qual è il destino del nostro pianeta se non riusciremo ad essere sufficientemente efficaci nella lotta al contrasto climatico. E il tema della geodiversità credo che sia molto importante, perché ci permette in un certo senso di capire come appunto la complessità del nostro pianeta debba essere affrontata, una consapevolezza scientifica e una responsabilità poi collettiva molto importante e urgente. Martedì 27 aprile è anche il giorno in cui riaprono le mostre che abbiamo già inaugurato nel corso di questi travagliati mesi di programmazione e che sono state sospese per l'effetto appunto delle misure di contenimento. Ricordo a Palazzo Reale i due grandissimi e importantissimi capitoli dei Talenti delle Donne, quello dedicato alle donne nell'arte russa, Divine Avanguardie, grazie alla collaborazione col Museo di Stato di San Pietroburgo, e la retrospettiva davvero estremamente importante dedicata alla grande fotografa Margaret Bourke White. Segnalo che queste due mostre che aprirono e inizialmente erano pensate per essere programmate nella primavera, costituiranno un importantissimo driver della programmazione estiva. Divine Avanguardie siamo riusciti a prolungare fino al 12 settembre 2021, Margaret Bourke White andrà avanti sino alla fine di agosto del 2021. E questo costituirà, credo, un punto davvero importante e determinante dell'attenzione che metteremo all'attrattività turistica della città di Milano per il turismo di prossimità nei mesi estivi, con una programmazione molto importante e significativa nei nostri sei dispositivi. Prosegue fino al 19 settembre la mostra dedicata al lavoro di Luisa Lambri, autoritratto, al padiglione d'arte contemporanea, frutto del lavoro molto prezioso del comitato scientifico che da anni indirizza la programmazione del padiglione stesso. È una mostra di grande raffinatezza che ha avuto un riscontro critico molto importante nelle pochissime giornate di apertura e che ora di fatto potrà accogliere i visitatori fino al 19 settembre. Al Museo del Novecento prosegue sino al 27 giugno la importantissima mostra dedicata a Carla Accardi, forse uno dei capitoli più rilevanti e importanti del palinsesto I talenti delle donne, che ha fatto luce su una delle figure cruciali e fondamentali di snodo dell'arte del Novecento.
Ecco, questo è uno sguardo generale che ci ha dato l'assessore Del Corno e adesso proseguo io, vi aggiungo qualcosa. Allora, vediamo un po'. Intanto le novità sono che finalmente i musei saranno aperti il sabato e la domenica. Allora, saranno aperti da martedì a domenica dalle 10 in poi. Poi alcuni chiuderanno alle 17, altri alle 18, insomma le chiusure sono varie. Le aperture dalle 10 in poi ci spiegavano appunto per questa questione di avere più attenzione ai trasporti, eccetera. Le prenotazioni sono obbligatorie e sono quelle che diciamo hanno permesso l'apertura nel weekend per non fare assembramenti, quindi bisogna prenotarsi. E questa qui è stata una conquista dei 12 assessori della cultura che hanno chiesto ufficialmente nei mesi scorsi al ministro Franceschini, al ministero, di tenere in considerazione l'apertura il sabato e la domenica, perché così si supera un diritto leso, quale? Quello dei lavoratori che hanno tempo solo il sabato e la domenica per andarsi a vedere una bella mostra e nutrire un po' anche lo spirito. Allora, questa estensione delle aperture è una grande novità. Si è sottolineato che i musei sono luoghi sicuri, perché ovviamente verranno rispettate tutte le norme di sicurezza, quindi mascherine, gel, prenotazioni, si entrerà in un numero ridotto in ogni sala, è per questo che la prenotazione e anche l'orario è importante, eccetera. Quindi ci fa molto piacere. Come vi dicevo, non riapriranno tutti, dopo vi dico che cosa non riapre. Dei riallestimenti al Museo del Novecento, poi di Palazzo Reale, PAC e dell'Accardi al Museo del Novecento accennava l'assessore Del Corno. Al Castello vi ricordo che riapre la mostra di Raffaello visto da Bossi. Al Museo Archeologico le collezioni, al MUDEC la mostra sulla cultura inca e poi ci saranno i nuovi progetti. Allora, una mostra a Palazzo Reale che nessuno ha ancora visto sono le signore dell'arte, le artiste tra il 500 e il 600. La mostra è già allestita, però nessuno l'ha vista perché è stata allestita e poi c'è stata subito la chiusura. Poi all'Acquario Barbara Pietrasanta, a Palazzo Morando Federica Galli, al Museo Messina una ricca programmazione che vi illustreremo nei prossimi giorni. Ecco, poi mi fermerei un attimo sulla Casa della Memoria. Perché alla Casa della Memoria ci sarà un'iniziativa molto interessante. Allora, di che cosa si tratta? Allora, il 25 aprile del 1945 alle 8 del mattino venne occupata la sede del Corriere della Sera da parte delle forze della Resistenza. Fu organizzata una nuova redazione sotto la direzione di Mario Borsa e offerta ospitalità alle redazioni dell'Unità e dell'Avanti, mentre il giornale del Partito d'Azione Italia Libera si stabilì in quella che era stata la sede del Popolo d'Italia. Allora, che cosa succede? Che dal 22 aprile, quindi è già stata allestita fino al 6 maggio, ci sarà una mostra diffusa, prime pagine del 26 aprile 1945, i principali quotidiani di quel giorno, visibili negli spazi pubblicitari presenti in tutta la città. Dal 25 aprile, quindi da domani, fino al 30 maggio, una mostra in Casa della Memoria, prime pagine di Milano Libera, la liberazione nei giornali della primavera 1945 e anche qui riaprirà nei prossimi giorni. Comunque la stessa mostra è consultabile online sul sito www.milanolibera, è stato aperto lo scorso anno per i 75 anni della liberazione. Ecco, detto questo, andiamo avanti. Dunque, di Casa della Memoria vi ho detto, poi a maggio, udite, ci sarà una mostra tanto, tanto attesa che dal primo maggio Tina Modotti al MUDEC in via Tortona, al Museo delle Culture. Poi che altro? Al Castello arriverà la mostra Il corpo e l'anima da Donatello a Michelangelo, e quindi un focus sul Rinascimento, e questo è il frutto di un rapporto molto prezioso con il Louvre. Infatti la mostra adesso è al Louvre, chiuderà al Louvre e arriverà al Castello a Milano. Al Museo del Novecento arriverà Carlo Sironi e vabbè. Per ora ci fermiamo qui e poi man mano che le mostre apriranno sapete, andiamo a vederle, poi ve le raccontiamo. L'Hangar Bicoc riapre le porte al pubblico giovedì 29 e vi ricordo che c'è una mostra assolutamente da non perdere che è quella di Chen Zhen fino al 6 di giugno. Una mostra bellissima, magari ci torneremo nei prossimi giorni perché vale la pena di vederla, è davvero bella. E poi c'è la personale di Neil Belluffa, Digital Morning, quella rimane tanto tempo. E a luglio, a metà luglio, arriverà, aveva detto che non faceva più mostre, invece le fa, Maurizio Cattelan. La Pinacoteca di Brera dovrebbe riaprire come il Cenacolo nei prossimi giorni, parlano del 4 maggio, però vi sapremo dire con più precisione. Allora, spostiamoci un attimo a Brescia, perché in vista di Brescia Capitale Italiana della Cultura nel 2023 è stata conclusa la riqualificazione degli spazi espositivi del quadrilatero rinascimentale. Quindi presso il Museo Santa Giulia ci sono 2000 metri quadrati in più per le mostre e gli eventi temporanei. E i musei riaprono di nuovo. Anni di Nuto. Andiamo a Torino perché il Comitato Nazionale, la Fondazione Revelli e Portineria di Comunità inaugurano la mostra proprio domani, la mostra fotografica Ricordati di non dimenticare sotto i portici di Porta Palazzo. Che bei ragazzi, i partigiani, in corteo con le bandiere, sorridenti, nelle foto di gruppo, e in mezzo sempre lui, Nuto Revelli, in prima fila. Nato a Cuneo, classe 1919, con la sua opera e le sue azioni un vero protagonista delle battaglie per la giustizia e per la libertà. Ora una mostra fotografica a Torino vuole ricordare di non dimenticare, come spesso diceva lui stesso, proprio questa frase, e come volle fare con tutti i suoi libri. 30 fotografie allestite sotto i portici di Piazza della Repubblica a Porta Palazzo, luogo scelto apposta dalla Fondazione Revelli, una delle organizzatrici dell'iniziativa, perché lì si incrociano persone come tante di quelle descritte nei libri di Revelli, che fuggono dalle guerre, che hanno vissuto la povertà. Ma della figura di Nuto Revelli ci racconta suo figlio, Marco, docente di politica e di sociologia. Suo padre, Marco Revelli, suo padre Nuto, era un ragazzo all'epoca.
Sì, era poco più che ventenne. Era un ragazzo che aveva dovuto maturare in fretta quella frase che dà il titolo alla mostra, ricordati di non dimenticare. È la frase che lui si ripeteva continuamente nella testa subito dopo essere uscito dalla ritirata di Russia, appena usciti dalla sacca che i russi avevano chiuso intorno alle divisioni italiane. Lui continuava a ripetersi: ricordati di non dimenticare. Di non dimenticare che cosa? Di non dimenticare quella tragedia, di non dimenticare i suoi soldati, i suoi alpini morti nella neve, i suoi colleghi, gli altri ufficiali del suo battaglione, del battaglione Tirano, morti anch'essi per colpa del fascismo, per colpa della monarchia, per colpa degli alti comandi che li avevano mandati in guerra male equipaggiati e mal organizzati. Quello è il baricentro, il punto in cui la sua biografia si spezza in due, tra il prima e il dopo. È il momento nel quale l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'ufficiale uscito dall'Accademia di Modena, diventa partigiano. I suoi primi 20, 22, 23 anni, era nato nel 19, sono stati vissuti nel clima del regime fascista, come viveva un giovane sotto il fascismo, nell'ignoranza. Diventa matura quella che sarà poi la scelta partigiana dopo l'8 settembre, subito dopo l'8 settembre, quando rivede i tedeschi, gli stessi tedeschi che aveva visto. Allora erano alleati degli italiani, che aveva visto in Russia impiccare i partigiani russi, disprezzare i soldati italiani, fare la guerra da ricchi mentre noi la facevamo da poveri, accelerare durante la ritirata sui loro mezzi corazzati mentre i nostri camminavano coi muli nella neve. Dopo aver maledetto quell'alleato, li vede il 12 settembre entrare in Cuneo e dice: sono sempre gli stessi, sono ancora loro, baldanzosi nelle loro divise lustre, arroganti, prepotenti. Prende i due parabellum, i due mitragliatori che si era portato dalla Russia, li avvolge in una sacca e va a fare il partigiano.
Va a fare il partigiano.
Farà i suoi 20 mesi di guerra partigiana e poi dedicherà la sua vita successiva
a scrivere.
A scrivere. Lui scrive un primo ciclo di libri, Mai tardi, La guerra dei poveri, La strada del Davai e L'ultimo fronte, dedicati alla guerra. Prima alla sua guerra, la sua esperienza, il diario di Russia, Mai tardi, e poi la voce corale dei soldati che la guerra l'avevano subita ma che non avevano la possibilità di raccontarla. Erano le lingue mozzate delle vittime della guerra, e la guerra la raccontavano i generali e i soldati tacevano. Quindi i primi lavori sono per ridare la voce a quelle vittime, compreso L'ultimo fronte, sono le voci dei morti, sono le ultime lettere che gli alpini hanno mandato alle famiglie dalla Russia e poi non sono più tornati. E poi ciclo successivo, quello dedicato alla civiltà contadina, al mondo della montagna, le donne e gli uomini, il mondo dei vinti e l'anello forte, che sono, come dire, la civiltà dalla quale quei contadini soldati provenivano.
Insomma, sono quelli che ci hanno messo tutto, ci hanno messo la vita e non hanno avuto in cambio niente.
Sì, sono quelli le cui vite sono state giocate al tavolo della politica da governanti indegni che hanno sacrificato il proprio popolo, il duce, il fascismo, i gerarchi, le cricche militari, il re, la corte e un bel pezzo di classi dirigenti italiani, quelli che si sono arricchiti con la guerra, quelli che hanno costruito quegli scarponi che invece di cuoio erano fatti di cartone, che si scioglievano durante
congelavano
la ritirata
i piedi.
E congelavano i piedi, esatto.
E poi morivano mezzi congelati. No, sì, allora suo padre ha dato voce a tutta questa disperazione, a questa delusione anche. Questa mostra vuole ripercorrere un pochino la sua vita.
Sono decine e decine di fotografie divise, distribuite lungo il percorso biografico.
La Porta Palazzo, giusto?
Dall'infanzia fino agli ultimi anni. Verrà esposta in Piazza della Repubblica, che è Porta Palazzo, che sì. Non c'è posto migliore di quello per questa esposizione, che durerà fino alla fine di quest'anno, fino alla fine del 21, perché quella è una piazza, ma è soprattutto uno spazio di incontro, è uno spazio multiculturale e multietnico, è il luogo nel quale i torinesi di prima, diciamo, i nuovi torinesi, i migranti di tutti i paesi si incrociano, non è detto che si incontrino, noi speriamo che questi messaggi facilitino una comunicazione, perché lì convergono quelle figure che sono molto simili a quelle le cui storie mio padre ha raccolto, con l'idea che chi in genere non viene interpellato e non parla, in realtà ha molto da dire, ha molto da raccontare. Dietro quei volti che ci sembrano diversi, lontani, chiusi, separati, c'è la storia del nostro tempo, ci sono vicende intensissime, sofferenze, memorie di guerra.
Perché lei dice... Quindi non scelta a caso questa piazza, Piazza della Repubblica, Porta Palazzo a Torino. Ricordati di non dimenticare, Nuto Revelli, una vita per immagini. La mostra fotografica verrà inaugurata proprio domani, 25 aprile. E adesso parliamo di Barca Nostra che è tornata in Sicilia. Noi avevamo seguito tutta la vicenda, non so se ve lo ricordate, già dal 2019, dalla biennale di allora. Vi ricordate Barca Nostra, il relitto del naufragio del 18 aprile 2015 nel canale di Sicilia, dove persero la vita forse più di 900 migranti. Quel relitto fu esposto alla Biennale di Venezia del 2019. Rimase poi più a lungo del previsto sulla banchina dell'Arsenale, scatenando un contenzioso tra le istituzioni, gli sponsor, la galleria Hauser & Wirth, per il costo di riportarlo ad Augusta, dove Comune e Comitato 18 Aprile vogliono realizzare il Giardino della Memoria. E praticamente ha rischiato di venire demolito questo relitto. Ora, superate le controversie, Barca Nostra è riuscita a fare ritorno ad Augusta. E noi abbiamo parlato con Maria Chiara di Trapani, che è stata la curatrice del progetto dell'artista svizzero Christoph Büchel a Venezia, ma si è adoperata molto di più per questo progetto e per questo ritorno.
Finalmente è arrivata, è a terra, non è più per mare.
Allora, è arrivata e forse è già stata installata? Com'è la situazione?
È una stata installata.
Ma dov'è?
È sulla, su uno spazio che viene chiamata Nova Darsena, lungo il porto commerciale, al termine del porto commerciale della città di Augusta, in un punto facilmente raggiungibile da futuri visitatori e dalla, dagli stessi cittadini, perché è una zona che guarda il mare ed è accostata da una delle strade principali come passaggio per i cittadini di Augusta.
Allora, Maria Chiara, noi abbiamo seguito tutto l'iter, tutta l'odissea di questa barca, di questo relitto del naufragio, ricordiamolo, del 18 aprile 2015. Si era costituito un comitato 18 aprile, giusto? Che insieme al comune si è molto impegnato per il ritorno di questa barca ad Augusta. E adesso quali sono i progetti? Avete parlato di un giardino della memoria.
Sì, allora il primo intervento che verrà fatto sarà un intervento conservativo sul relitto, perché da quando, dal momento del naufragio ad oggi, è stato un anno sul fondo del mare prima che venisse recuperato e poi sempre esposto agli agenti atmosferici, dalla banchina della base NATO di Melilli a questo tempo in arsenale. Quindi una prima cosa che si deve fare per tutelarlo è renderlo veramente un futuro monumento collettivo alla memoria. Verrà fatto un intervento conservativo per evitare che continui a deperire il materiale.
Certo.
E poi lentamente, al termine di questo intervento, verrà già in uso, in fieri, la rete che si sta attivando e inizieranno nel tempo, in una maniera che vorrà essere calendarizzata, delle attività che hanno come primo obiettivo l'obiettivo educativo-culturale.
Sì, perché tu ci avevi spiegato che non volete fare un monumento celebrativo, no? Volete che sia...
No, deve diventare simbolicamente un momento di vita, si deve trasformare in qualcosa, non un monumento funebre, ma un modo per elaborare collettivamente un lutto e trasformarlo in qualcosa che sia memoria viva.
Quindi giardino della memoria con questi elementi vitali, penso anche rivolti ai giovani, eccetera.
Sì.
Che tempi avrà questo progetto?
Ma è un progetto a lungo termine, quindi... sta per iniziare a prendere forma, e quello che si vuole è che non termini, che cresca sempre di più la rete di contatti e di attività che renda la città di Augusta non un luogo periferico, ma un centro in dialogo con altre parti, altre realtà istituzionali, museali, italiane e straniere, internazionali, partendo da tutto ciò che riguarda il bacino euro-mediterraneo.
Senti, Maria Chiara, tu eri la curatrice del progetto di questo artista svizzero,
Christoph Buchel.
Però ti sei anche adoperata parecchio, vero, per tutto questo iter?
Sì, il progetto nasce da un'idea di Christoph e con, diciamo, la mia realizzazione, il mio coordinamento, che si è tradotto nell'ottenimento della donazione da parte del governo alla città di Augusta, e di conseguenza la città di Augusta lo ha dato in comodato d'uso per un anno all'artista. Ma diciamo che nel percorso curatoriale il fine non è mai stata la biennale, l'arrivo in biennale, ma era un percorso curatoriale rivolto all'ottenimento della donazione da parte dello Stato a questa città, che chiedeva di poter avere cura del relitto sin dal 2016, dal momento del recupero, perché più o meno direttamente coinvolta, in quanto le analisi forensi sono avvenute per mesi facendo base proprio a Melilli, e tante persone della città di Augusta erano in qualche modo coinvolte in tutto ciò che ha riguardato in quel momento la storia del relitto.
Chi lo pagherà il progetto adesso? Il comune?
Guarda, è tutto in nuce, speriamo, ma
speriamo.
Non solo. Diciamo che anche qui la rete si deve costruire per questo. Al momento posso dire che ad esempio il progetto artistico è sempre solo stato sponsorizzato da sponsor privati, dei collezionisti, sì, della galleria. E adesso credo che si dovrà agire in una maniera anche trasversale per quello che riguarderà la creazione delle attività.
Esatto, staremo a vedere. Intanto è stata salvata dalla demolizione, questo è già parecchio perché è un elemento importante per non dimenticare, no?
Sì, diciamo la cosa più importante è stato a quel tempo il recupero e adesso il secondo recupero è evitare che cada nell'oblio, come sembra che è stato fino ad adesso, è oscillato una grande attenzione e un oblio sulla storia del relitto, quindi si spera che da adesso tutti insieme si possa renderlo vivo quotidianamente.
Vivo, certo, perché purtroppo poi continuano ad avvenire queste situazioni di naufragio. Appunto, purtroppo resta di grande attualità, visto anche il recente naufragio con più di 100 vittime. Allora, Barca Nostra è tornata ad Augusta e, come ci raccontava Maria Chiara di Trapani, sarà il cuore di questo giardino della memoria proposto dal Comitato 18 aprile, voluto anche dal Comune di Augusta. Adesso ci fermiamo un istante per la pubblicità e poi andiamo a visitare delle mostre già aperte. Bentrovati alla seconda parte dei Girasoli. Come vi dicevo, adesso andiamo a visitare qualche mostra già aperta in attesa della riapertura dei musei. Riccardo Arena è un artista nato nel 79 e sviluppa la sua ricerca creando, come possiamo dire, dei percorsi, delle riflessioni visive. Non è facile definire il suo lavoro perché sono installazioni, disegni, stampe, libri, storie, ma anche seminari, workshop, concepiti, dice lui, come dispositivi di conoscenza immaginativa, insomma una cosa un po' complessa. Non facile da chiudere in una definizione, noi non vogliamo farlo. Allora andiamo alla Galleria Milano perché ha inaugurato proprio in questi giorni la mostra di Riccardo Arena e noi siamo andati a visitarla insieme a lui. Ah, Riccardo, allora, questo è un'iscrizione rupestre?
Questa immagine in particolare di questo toro si riferisce alle fasi iniziali del libro, nella fase creazionale in cui per creare la realtà, insomma, viene sacrificato questo toro primordiale che fa riferimento a Jehoshurun nella mitologia persiana. L'opera è una sovrapposizione tra una silhouette del toro e una mappa di Venere.
L'hai fatta tu?
Sì, e appunto seguendo una narrazione...
Queste fotografie invece cosa sono?
Sono foto di archivi sempre un po' rielaborate.
Cosa c'entrano col toro?
C'entrano perché il toro viene imprigionato dentro un acceleratore di particelle, in questo caso l'immagine è un acceleratore di particelle che c'è negli Stati Uniti, e con lo scopo di farlo accelerare per incontrare l'immagine di se stesso. Da questo scontro si crea una particella di luce, la prima particella di luce che è in grado di illuminare, di scaldare, che darà vita al filato con cui sarà ordito il tappeto.
Che vediamo qua di fianco.
Sì. E sarà annodato da questi angeli che manterranno tutto, insomma.
E poi c'è un libro con i nodi, anche una fotografia.
Tutta la prima parte è questa cosmogonia di come viene creato questo tappeto del mondo.
Un tappeto di luce. Allora, siamo alla Galleria Milano in Via Turati, a Milano appunto, con Riccardo Arena. Siamo davanti a un viaggio, possiamo dire così?
Possiamo dire così, sì. Allora, il viaggio inizialmente si chiama LUD, Topografia della Luce.
Il libro.
Da cui è nata la mostra AIFI, dove le cose cadono e non ritornano più a se stesse.
Poi mi ricorda una frase della Bibbia.
Esattamente, sì, beccato.
Quando la pioggia o la neve cade non torna mai.
Sì, che in questo caso ha un significato un po' diverso, però sì, quando le cose si manifestano poi perdono la loro origine divina e quindi la loro essenza.
Allora facci fare questo viaggio. Intanto cosa significa AIFE?
AIFE sono i filamenti delle micorrizie, che sono le strutture dei funghi che si ramificano. Insomma, di solito noi pensiamo al fungo nella parte più esterna, quella manifestata dal terreno, ma quella è solamente una piccola parte di un organismo che è molto più complesso e che si sviluppa appunto tramite una struttura rizomatica alle cui estremità ci sono questi filamenti che si chiamano ife. Ife è in inglese, che deriva dal greco, che significa rete.
E perché hai dato questo titolo?
È una rete di corrispondenze che ho accumulato tramite dei viaggi e degli studi che ho fatto tra Iran, Armenia ed Etiopia, da cui è nato appunto questa narrazione, questo libro che si chiama LUD, Topografia della Luce, che è una sorta di guida per orientarsi in tutto quello che è l'immaginario visivo della mostra, presentata appunto qui in Galleria Milano.
Qui dico per le ascoltatrici e gli ascoltatori che poi magari vengono a vederla, perché ormai le gallerie riaprono, forse anche i musei, eccetera, e siamo davanti a un'installazione unica, possiamo dire,
sì,
fatta
possiamo
di tanti oggetti.
Un'installazione articolata.
E cosa sono questi oggetti?
C'è effettivamente un po' di tutto. La mostra, l'apparato visivo della mostra, ripercorre un po' le tappe narrative del libro. E quindi sono.
Però chi non ha letto il libro, gli vogliamo spiegare un po' il senso? Sono simboli? Sono reperti, cosa sono questi oggetti?
Diciamo che io li considero supporti narrativi, in quel senso. Insomma, l'installazione centrale che adesso stai guardando sono una serie di pietre che vengono chiamate, insomma, suiseki, che è una tecnica giapponese, più che tecnica, non è proprio una tecnica, è più una filosofia legata al ritrovamento e alla pulitura di pietre molto precise che rispettano delle proporzioni e degli equilibri. E
quindi non sono messe a caso, c'è un percorso.
La mostra è un percorso, certo, è un percorso che però può iniziare come un labirinto che ha più accessi, insomma, è forse un'unica uscita.
Senti, per fare questo viaggio bisogna leggerlo il libro o
no,
si
no,
può
no,
anche
assolutamente no,
perché
assolutamente
poi dico
no.
Per le ascoltatrici e gli ascoltatori ci sono anche opere, oggetti sulla parete, quindi
sì,
non solo.
Ci sono tantissimi livelli di lettura, così come a tanti livelli di lettura il libro.
Mi attrae un libro?
Sono una serie di libri di numismatica a cui ho sostituito le monete con dei disegni di sequenze di nodi. Appunto il libro parla molto di tappeti, di tessitura. Questo è appunto un diagramma di maglia, una sorta di papiro. Ripercorre lo storytelling del libro, una specie di sceneggiatura scritta a maglia di tutto il libro.
Mi sembra un'installazione unica.
In relazione.
Questa è una forma femminile antica, vero?
Sì, sì, è una statuetta della fertilità persiana, un mattang. Questa struttura formata da stecchette di legno, infatti si chiama anche stick charts, che sono delle mappe polinesiane di navigazione, per l'orientamento. Ed è un po' la posizione indica appunto l'orientamento in questo spazio che non è solamente fisico ma è anche psichico.
Troviamo sempre questo libro però con fotografie in un'installazione centrale.
Allora, questa installazione si è formata, per gli ascoltatori e ascoltatrici, è formata da un tavolo ennagonale di cui è un lato aperto e quindi accessibile all'interno, ed è circondata sempre da questi libri di numismatica in cui compaiono delle fotografie scattate da Kinraid, che era questo scienziato che realizzava delle elettrografie, uno scienziato americano, e ho per caso scoperto in internet i suoi archivi e li ho riprodotti su questi libri, accompagnati da delle pietre di ossidiana, in quanto l'installazione fa riferimento a un'altra opera che avevo fatto durante la Triennale di Armenia, curata da Adelina von Fürstenberg, in cui c'era un'installazione sul Monte Analogo di René Dumas, che aveva a cui mi sono ispirato per...
Ti affascinano le pietre?
Assolutamente.
Affascinano anche noi, perché sono belle.
Mi affascinano molto i processi geologici in generale.
Infatti io volevo spiegare agli ascoltatori, perché mi sembra che il filo rosso della tua ricerca siano questi viaggi, no?
Sì, cioè, sì.
Nelle tradizioni, nella simbologia.
Sì, no, il percorso è tutto, diciamo, le forze che sottendono al percorso, queste tensioni che poi sono delle tensioni geologiche, ma come dicevo prima anche psichiche, che sono rappresentate da questi disegni.
Ecco, io pensavo fosse una mappa questa, invece no.
È una mappa di forze, diciamo così, si chiamano fault lines, che sono le linee di faglia.
Quelle dove vengono i terremoti, infatti in Iran proprio nei giorni scorsi purtroppo c'è stato un ennesimo terremoto.
Nel 2015 poi è iniziato tutta questa serie di viaggi tra Iran, Armenia ed Etiopia, e da questi viaggi inizialmente insomma sono venute fuori delle piccole storie e delle piccole strutture, diciamo, narrative, che questa volta non hanno portato a delle immagini inizialmente. Io, che poi sono un operaio delle immagini, ho iniziato a scrivere e mi sono reso conto che stavo scrivendo un libro, e da lì l'ho presa in maniera seria e ho scritto per un anno e mezzo, fino a che è venuto fuori il libro Lud, Topografia della Luce.
Ecco. Che si trova in mostra.
Che si trova,
cioè,
in mostra.
Chi viene a vedere la mostra può anche...
Esattamente.
Un tappeto di luce che poi si dissolve, giusto?
Esattamente, sì, lo spoiler, alla fine si dissolve, chiaramente.
E lo riveliamo, perché io c'ho...
No, ovviamente, no, non è poi...
No, ho pensato che fosse un po' come la vita, no?
Sì, anche perché a parte tutto il libro, i primi capitoli sono dedicati a questa cosmogonia dove viene creato appunto la chimica, la geometria, la fisica, e dopo il protagonista che all'interno, sì, del libro dovrà trovare la mano che ha...
Insomma, un'impresa non facile, questa di Haife, dove le cose cadono e non ritornano più a se stesse. Il libro, come avete sentito dall'artista, costituisce l'architettura di Haife, quest'opera progettata per gli spazi della Galleria Milano da Riccardo Arena, e si può visitare fino al 24 luglio. È aperta la galleria dal martedì al sabato. A Milano, in via Turati. Adesso invece c'è una cosa che è successa in via Anfossi. Vandali sul progetto di arte pubblica di Karim El Maktafi, che è un bravissimo fotografo italo-marocchino, pluripremiato, lui è molto bravo. Allora, che cosa è successo? Beh, insomma, ce lo facciamo raccontare proprio da lui. Tu sei un fotografo bravo, pluripremiato, eccetera, e hai fatto questo lavoro su Fantasia. Che cos'è intanto?
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, Fantasia è un... Fantasia o Fantasia?
Ah, sì, ho sbagliato io.
No, no, nessun problema. È un gioco, uno sport tradizionale del Marocco e di alcune zone del Maghreb, che consiste in questa corsa a cavallo composta da, appunto, fatta da cavalieri che corrono per circa 200 metri in groppa ai loro cavalli con dei fucili a salve. Il gioco consiste nel preciso correre, allinearsi coi cavalli e sparare all'unisono. Quindi, diciamo, abbastanza complicato, cioè vince la squadra che riesce a fare queste due cose contemporaneamente, riuscire a ottenere una linea e a sparare contemporaneamente con questi fucili a salve. È un gioco, uno sport. Io ho fatto queste fotografie appunto nel 2017, nella città di mio padre. Mi trovavo in Marocco e questo evento è un evento abbastanza itinerante.
Che città è?
Buznica. E quell'anno lì accadeva nella città di mio padre, quindi ne ho approfittato per raccontare questa cosa che di base vedevo solamente in televisione e mia madre mi raccontava sempre da quando ero bambino, e quindi ho deciso di...
Allora, una mostra in una galleria e poi anche un elemento di arte pubblica, queste fotografie in via Anfossi. E cos'è successo?
Con la galleria abbiamo deciso appunto di fare, mi hanno contattato per realizzare questa mostra e fare, diciamo, una sorta di regalo alla città. Quindi una mostra che parte dalla galleria ma poi si sviluppa principalmente sulle strade all'esterno, all'aperto, per evitare appunto di le varie chiusure, eccetera, eccetera, in modo che restasse fruibile a tutti. Una cosa che è stata apprezzata da molti, ma non ben vista da altri. Quindi è successo che qualcuno il weekend scorso ha deciso di imbrattare le fotografie, i manifesti. Sì, esattamente.
Imbrattare in un modo particolare, perché con una bomboletta ha disegnato una croce.
Non su tutte, solo su un paio, ha fatto queste due croci a fianco alle immagini. Fatico a capire il motivo, non lo so, probabilmente c'è stato visto qualcosa di religioso, non lo so. Quindi è successo questo atto qui un po'.
Però tu l'hai, come dire, girato in modo positivo, no? Che cosa avete pensato con un altro artista?
Allora, l'avevamo previsto che qualcuno, essendo poi le immagini ad altezza volto, altezza viso, abbiamo previsto che qualcuno sicuramente avrebbe potuto farci sopra qualcosa, classico. E quindi appena è accaduta questa cosa ho venuto in mente di contattare questo caro amico, questo writer Zagom, e proporgli un intervento di copertura sopra questa cosa, lasciandogli appunto completa libertà, e vorrei appunto che mi aiutassi a coprire questo atto qui. E così lui ha deciso di trasformare queste croci in delle sciabole, in delle spade.
In sciabole belle, tra l'altro.
Sì, è stato molto bravo.
Bravo. Senti, ma poi io avevo una curiosità, ma come mai tu hai lasciato, non so se poi l'hai deciso tu o chi ha allestito, hai lasciato questo spazio bianco di fianco alla fotografia, all'immagine del cavaliere?
Una scelta, diciamo, di installazione, proprio espositiva, okay. Visiva.
Ah, non è che prevedevi qualcosa?
No, 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 assolutamente no, assolutamente no.
Ma senti,
no, una scelta estetica visiva per dare, lasciare, appunto, non mettere troppe immagini sul manifesto, lasciarle respirare un po'.
Giusto. E invece volevo chiederti, cosa hai pensato quando è successa sta cosa, come l'hai letta?
Sono rimasto un po' male, però appunto era una cosa che mi sarei aspettato, quindi cercato subito di trovare una soluzione.
Adesso cosa stai facendo? Stai lavorando a qualche progetto particolare?
Allora sì, lavoro principalmente su progetti a lungo termine, quindi che iniziano e che non si sa quando finiranno. Porto avanti la mia ricerca, che si basa principalmente su identità, appartenenza e memoria, quindi attualmente sto lavorando appunto sulla tematica delle seconde generazioni, che è una tematica che a me ha a cuore.
Esatto, perché tu sei nato a Desenzano del Garda, giusto?
Esatto.
Ma i tuoi genitori sono tutti e due del Marocco?
Sono entrambi marocchini, sì, e vivono lì sul lago di Garda.
Allora raccontaci come hai vissuto tu la tua situazione.
È un po' lunga da raccontare. È una tematica comunque che va affrontata e di cui bisogna parlare in continuazione, perché siamo un po' in ritardo. Siamo un po' in ritardo e indietro, molto indietro su questa cosa. Quindi di base anche con i progetti cerco di far sì che la tematica resta accesa e che punti appunto l'attenzione su questa questione e che venga fatto qualcosa appunto per riconoscere anche noi
i diritti
figli,
vostri,
di me, esatto, certo. Figli immigrati, appunto, che siamo italiani al 100%.
Nati qui, avete vissuto, lavorato, studiato qui, amici qui, tutto qui, quindi...
Esattamente.
Tu hai parlato di identità, come ti senti dal punto di vista dell'identità? Italiano, marocchino, tutte e due?
Questa è una domanda che mi viene fatta in continuazione.
E del resto hai detto che lavori sull'identità e uno si domanda...
Certo, no, assolutamente. Mi sento entrambe le cose, porto con me, dentro di me, sia l'identità marocchina che italiana. Le due cose ho imparato col tempo e crescendo a farle convivere senza escludere nessuna delle due.
Sì, perché può essere una ricchezza invece di un problema.
Lo è.
Di un problema.
Lo comprendi quando cresci, diciamo, perché magari non te ne rendi conto quando sei ragazzino o bambino. È una cosa che magari di cui non ti rendi conto. Poi crescendo capisci il potenziale, la ricchezza di questa cosa, questa fortuna.
Corbi la so monte calo si mi a a fursti mala a pa la ma risti cota stock var instigator rota solci solci.
Allora Fantasia di Karim El Mahtafi è una mostra curata da Giusy Affronti alla galleria Author's Eye Gallery e però che si estende in via Anfossi con questo progetto di arte pubblica. Andate a vederla. Sono mostre già aperte, mostre che aprono proprio oggi, come Cubismo e Cubisti, un percorso nella grafica, una mostra rara e preziosa dedicata alla produzione grafica del cubismo. Sono 40 opere, noi siamo molto curiosi di sapere qualcosa in più di questa mostra e lo facciamo con la curatrice Simona Bartolena. Allora, siamo in trepidante attesa della riapertura dei musei, però per fortuna i luoghi espositivi, che non sono proprio musei ufficiali, ma sono gallerie, spazi espositivi di varia natura, come ERT a Vimercate, già propongono delle mostre, no? E questa ci è sembrata particolarmente interessante. Cubismo e cubisti, un percorso nella grafica. Allora, Simona Bartolena, raccontaci chi sono questi artisti, che opere si vedono da voi?
Allora, sono artisti che hanno fatto parte del movimento cubista, quindi da artisti molto famosi come Picasso, Braque, Léger, Delaunay, fino ad artisti invece meno noti ma altrettanto importanti per il movimento come Jacques Villon, come Messanger, come Marcusis, insomma gli esponenti dell'avanguardia cubista nelle sue varie declinazioni. Questi sono i protagonisti, diciamo.
Ecco, è una parte del cubismo forse anche meno nota, no? Che si ha meno occasione di vedere.
Sì. Sì, perché in realtà, mentre per altre avanguardie, come non so, gli espressionismi per intenderci, la parte di stampa, di grafica è molto nota, anche molto percorsa dalle mostre, dagli studi, la grafica cubista è in generale meno studiata, meno vista, nonostante il fatto che i cubisti facessero grafiche e anche in modo piuttosto sperimentale, lo testimonia anche il fatto che poi Picasso abbia usato i vari linguaggi di stampa ampiamente poi anche negli anni successivi al suo periodo cubista. Quindi siamo andati a toccare un punto del cubismo poco diffuso che è stato indagato da due o tre mostre all'estero molto belle, molto grosse, di cui una al MoMA di New York, ma in Italia pochissimo vista, e quindi ci è parso di fare una cosa che rappresenta un'avanguardia importante come il cubismo da un punto di vista inusuale e a mio avviso interessante, perché mette in evidenza alcuni aspetti del cubismo che nella grafica sono veramente molto molto chiari, molto leggibili.
Sì, che poi magari anche vengono sviluppati poi nelle opere, nei dipinti.
Certamente.
Eccetera. Senti, sono 40 opere, da dove arrivano?
Da collezioni private, sì.
Ah, tutti da collezioni private?
Sì, assolutamente sì. Sì. Mi ha aiutato in questa impresa Enrico Sesana, che è molto esperto di grafiche, di peintre graveur, diciamo, no? Proprio di quelle grafiche originali di inizio Novecento, delle avanguardie del Novecento, lui stesso prestatore, perché lui stesso collezionista molto importante di opere grafiche, e è un percorso proprio sviluppato sul collezionismo privato, quindi di fatto anche raro da vedere anche per questo. Perché non è così consueto.
Infatti, ma quelle, le opere esposte sono tutte originali, vero? Dell'epoca?
Sì, tutte originali, alcune anche pezzi unici, perché sono o tirature molto limitate o comunque opere che sono prove d'autore, opere che si sono perdute, poi le altre copie, in alcuni casi sono veramente pezzi rarissimi, in altri invece magari sono tirature un pochino più alte, tutte originali, molte anche firmate proprio in originale dagli artisti, quindi sono opere che risalgono agli anni esatti della produzione cubista.
Che tra l'altro pare che questi incisori cubisti fossero dei coraggiosi sperimentatori.
Sì, in un certo senso assolutamente sì, diciamo in due sensi, nel senso tecnico, perché comunque, non so, Jacques Villon, che è stato, che poi è il fratello di Duchamp, ecco, quindi noto anche per questo, era un grande tecnico proprio dell'incisione, quindi per lui punta secca, bolino, acqua forte, acqua tinta, le padroneggiava in maniera straordinaria, osando anche sperimentare. Nel caso poi della mostra, ad esempio, c'è un'opera di Vampuni che è stata ritoccata poi successivamente a gouache dall'artista con un procedimento abbastanza raro, devo dire, nella grafica. E insomma, ci sono vari motivi di, così, di novità dal punto di vista proprio della tecnica grafica.
Da scoprire, insomma.
Sì, da scoprire. Sì.
Senti, e venendo al vostro spazio, che dicevo è uno di quelli che aprono prima ancora dei musei in questi giorni. Poi vedremo cosa succederà
nei
musei.
Come galleria possiamo aprire, siamo in zona arancione, quindi come negozio, tra virgolette, apriremo solo per i mercatesi, perché essendo zona arancione chiaramente dagli altri comuni non possono raggiungerci. Per questo noi abbiamo immaginato l'apertura ufficiale, diciamo la presentazione ufficiale della mostra il 2 maggio. Incrociando tutte le dita perché possa essere, sì, diciamo così, tenuta questa ipotesi. La mostra dura fino al 20 giugno, dunque speriamo veramente
tempo
che possa essere fruibile.
E comunque segnatevela, prendete la vostra agendina e segnatevi questa inaugurazione se non potete andarci, perché vabbè, siamo gialli, quindi, però magari nei prossimi giorni, chissà. Cubismo e cubisti, un percorso nella grafica, ce ne ha parlato Simona Bartolena, che ha curato il progetto con Enrico Sesana allo spazio Earth di Vimercate. È in via Manin al 2 e apre proprio oggi, per chi può andare. E con questo termina la puntata dei girasoli. Sapete che solitamente vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 12 all'1. Però probabilmente non ci siamo sabato prossimo perché è il 1° maggio. Non lo so, un po' di suspense. Comunque, i girasoli va in onda il sabato dalle 12 all'1. Un caro saluto a tutti da Tiziana Ricci.